proprio negli ospedali, è patrono degli ospedali anche San Camillo de Bellis, proprio per questa sua particolare missione che svolse proprio tra coloro che stavano male, chi è nella sofferenza. E essendo fiorentino e ricordandomi la chiesa di Santa Maria Maggiore, che a Firenze tengono proprio i camillianici, una bella palla d'altare su un altare laterale in cui è raffigurato San Camillo che raccoglie le gocce di sangue che cadono dalla crocifissione del Signore, dalla sua passione, e questo lui fece nella sua vita proprio nel ministero che compì tra i malati. Inoltre anche San Vincenzo de Paoli, che questa settimana ricorderemo, è il patrono delle opere di carità. Quanto i santi ci scomodano, in qualche modo ci sfidano, perché così come hanno vissuto loro e noi siamo chiamati ovviamente a venerarli, ma anche a imitarli, a seguire il loro esempio, ci spronano sempre di più ad una vita che sia a immagine di colui di cui anche loro seguirono le orme, cioè del Signore Gesù che si è donato totalmente per noi fino alla morte di croce per la nostra redenzione. Questa domenica la liturgia della Chiesa ci offre queste riflessioni sia nell'Epistola che nel brano del Vangelo che ci aiutano sempre più a entrare in quella mentalità nuova, da uomini nuovi, da redenti, da santificati. È quel percorso che abbiamo visto in queste ultime domeniche fare anche a Simone di Giovanni, che poi diventa San Pietro, colui che è il successore, diciamo così, colui che è il vicario di Cristo stesso e al quale Cristo ha dato il compito di portare avanti la sua Chiesa. Ebbene, guardando a lui, cogliamo oggi proprio l'epistola che è tratta dalla sua prima lettera di San Pietro Apostolo e vogliamo fare nostre queste indicazioni. Carissimi, siate concordi nella preghiera, compassionevoli, partecipi gli uni delle sofferenze degli altri, misericordiosi, modesti, umili, non rendete male per male, né maledizione per maledizione, ma al contrario benedite. Parole che ovviamente ci fanno pensare, ci fanno riflettere, anche queste in qualche modo ci scuotono perché ci sentiamo sempre impari rispetto a quello che la rivelazione, che il Signore Dio stesso ha rivelato e che la Chiesa ha insegnato e che non ancora oggi viene a noi trasmesso affinché seguiamo questo percorso di vita. E il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato rientra in quel grande discorso cosiddetto della montagna, le beatitudini, che è stato definito un po' il compendio del Vangelo, la Magna Carta, uno statuto per così dire che il Signore ha lasciato a noi. È veramente un qualcosa di rivoluzionario anche per così dire, ascoltare il Signore che si mette su un'altura, siamo probabilmente in una località tra Cafarnao e il Monte Tabor, e lì inizia questo grande discorso che poi occupa nel Vangelo di San Matteo tre capitoli, il quinto, il sesto e il settimo capitolo. E conosciamo bene questo discorso e l'incipit che è così sconvolgente, pensiamo a quale grande folla. Ci dice l'Evangelista San Matteo, seguiva il Signore, lui che aveva chiamato, l'abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa, aveva chiamato Simone Andrea, che poi diventerà Simone Pietro, e poi anche i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, e loro si mettono a seguirlo dopo aver lasciato le reti e i loro beni. e vanno dietro al Signore, che inizia la predicazione del Vangelo, del Regno, di questa buona, bella notizia che ancora oggi perviene a noi tramite il suo comando: andate, evangelizzate, portate il Vangelo ad ogni creatura. E così via via una folla si raduna intorno al Signore, anche perché compie miracoli, prodigi, segni eclatanti che parlano e che dicono di Lui. E allora in questa folla, che ancora l'Evangelista ci annota, seguivano il Signore perché parlava con autorità, non come gli scribi e i farisei, ecco che inizia questo grande discorso. E dicevamo quanto sia noto: beati i poveri in spirito, beati i miti, i misericordiosi, gli afflitti, i perseguitati per causa della giustizia, gli operatori di pace. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate. Quanto vediamo uno scontro davvero tremendo tra quelle che sono le beatitudini del mondo, del nostro modo di pensare, di vivere spesso, e quanto invece il Signore ci invita alla conversione. Sappiamo che il termine che indica la conversione in greco metanoia significa cambiamento di mentalità, di modo di pensare, di modo di considerare le cose, di modo di comportarci anche in conseguenza e in conformità ai principi che ci vengono insegnati proprio dal Vangelo. Ecco che allora anche Simone di Giovanni, poi San Pietro, dovrà fare fatica, perché quando penserà secondo la carne e il sangue, allora dal Signore gli verrà detto: vade retro, Satana, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E quando invece dal Padre gli verrà rivelato: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ecco che allora diventa la pietra, diventa colui sul quale il Signore ha voluto costruire la sua Chiesa, edificare la sua Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Anche noi, cari fratelli, siamo chiamati a vivere questo cammino di conversione nella nostra vita, che non sentiamoci mai arrivati, mai a posto, perché siamo sempre scomodati, come dicevamo anche prima, dagli esempi dei santi, dalla parola del Signore che ci giunge sempre, affinché non siamo soltanto ascoltatori di questa parola, uditori ingannando noi stessi, come ci dice il Vangelo, ma coloro che dopo aver ascoltato mettono in pratica anche la parola. E il brano di quest'oggi si inserisce in questo grande discorso della montagna. Siamo al capitolo 5, dicevamo, e il Signore, rivolgendosi sempre alla folla che lo ascoltava e oggi a noi, diceva e continua a dire dell'attualità della sua parola: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Gli scribi e i farisei sappiamo un po' chi erano, ricordiamocelo. Gli scribi erano quelli che avevano la legge, i depositari della legge, conoscevano la legge e secondo loro questo in parte praticamente quasi bastava per essere migliori degli altri e anche per ottenere l'amicizia di Dio. I farisei, i ferushim, i puri, coloro che osservavano tutti i 613 precetti della legge rabbinica, di questa mitzvot, di questa siepe che i rabbini avevano fatto intorno alla Torah. Ebbene, il Signore ci dice: se rimanete ad una concezione soltanto legalistica, precettistica, di cui anche purtroppo molte false religioni sono le detentrici, basta osservare quei pochi precetti e siamo tutti a posto. Il Signore e il cristianesimo, proprio nella verità della religione, nella verità che è Cristo, ci scomoda di più, perché ci dà davvero molto di più, perché vuole davvero la pienezza della nostra vita. Vi ho detto queste cose, dice il Signore, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco che allora in questo percorso dobbiamo entrare più in profondità. Il Signore infatti dice quest'oggi quanto sia importante non solo l'uccidere materialmente, no? Ma anche altre modalità con le quali si uccidono anche gli altri, e sappiamo quali sono le varie altre modalità con le quali possiamo davvero fare molto del male agli altri, non materialmente magari, ma senz'altro spesso se lo facciamo in un modo ancora peggiore forse. Ecco che allora il Signore invece ci dice: se prima di accostarti all'altare, di presentare la tua offerta, non sei riconciliato con qualcuno, riconciliati. Ecco, allora vogliamo accogliere oggi l'invito alla riconciliazione. Vogliamo oggi perdonare, se non l'avessimo ancora fatto, coloro che magari ancora non abbiamo perdonato, coloro che forse ci hanno fatto anche qualche torto, da cui abbiamo subito qualche trauma, qualche momento di particolare disagio nella nostra vita. Perdoniamo davvero con cuore, come il Signore perdona e rinnova il perdono per noi, come il Signore ha perdonato coloro che lo avevano schiaffeggiato, deriso, flagellato, insultato, crocifisso. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo sempre di più entrare in questa logica evangelica, potremmo definirla in questo modo. E infatti è lo stesso capitolo quinto che si conclude con le parole che il Signore rivolge ancora a questa sua folla e, come dicevamo, anche a noi. Il Signore dice: avete inteso, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. E fin qui più o meno anche noi ci può andare bene, più o meno. Invece il Signore porta la sua novità evangelica. Ma io vi dico, quante volte quando ascoltiamo queste parole c'è una novità precisa da parte del Signore Gesù, nostro Signore, che ci porta un po' più in là. Ebbene, io vi dico, amerai il tuo nemico e pregherai per coloro che ti vogliono del male, perché se farai del bene su loro soltanto a coloro a cui te lo fanno altrettanto, che cosa farai di straordinario? Anche i pagani fanno allo stesso modo. E se saluterai soltanto coloro che contraccambiano il saluto, che avrai fatto di così particolare che non facciano anche i pagani? Ecco, allora vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti con la sua grazia ad entrare sempre più in questa mentalità evangelica, in questa nuova ed eterna alleanza che è quella non scritta su tavole di pietra, ma scritta nei cuori. E vogliamo concludere con le parole della orazione che il sacerdote a nome del popolo ha elevato a Dio. O Dio, che hai preparato dei beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nel nostro cuore la tenerezza del tuo amore, affinché amando te in ogni cosa e sopra ogni cosa possiamo ottenere ciò che hai promesso, che va al di là di ogni nostro desiderio. E questo lo rinnoviamo, questa preghiera, elevandola a Dio Padre Onnipotente, per Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, nello Spirito Santo, con il quale vive e regna per tutti i secoli dei secoli, e così sia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo.
Amen.